Beh, per chi non è sul Facebook di Murat, forse non si capiva che questo era l'incipit di Caffè Turco di Murat, giusto?
Sì, si può dire.
Si può dire. Ed era un pezzo di Tony Sorano.
Sì, si chiama Sine Düşünmek, pensare a te, una canzone dedicata al giornalista turco Urmumcu assassinato nel 93. Tony Sorano, un cantautore, caro amico siciliano, siciliano di nascita, italiano di adozione, ha lanciato il suo ultimo disco qualche giorno fa, totalmente copyleft, e questa canzone composta, cantata, realizzata, ideata totalmente da lui, è dedicata appunto al giornalista Urmumcu, assassinato nel 93 in Turchia. E all'interno del brano ci sono alcuni passaggi che lui ha captato dai discorsi storici di Urmumcu. Era un giornalista dell'opposizione, lavorava molto per svelare i rapporti loschi tra i venditori delle armi nel Medio Oriente e i governi turchi. E in parte in un certo passaggio di questa canzone canta anche una piccola poesia di Nazım Hikmet, Seni Düşünmek, che sarebbe il titolo della canzone. E nella poesia dice: pensare a te è una cosa bella, forse è la cosa, è come se ascoltassi la canzone più bella del mondo, è piena di speranza, però ormai non voglio più ascoltare, voglio cantare quella canzone. Quindi una piccola breve poesia molto carina.
Lirica.
Molto lirica, sì.
Che fa un po' da contrasto con quanto sta avvenendo in questo periodo di rivolgimenti. Cioè, Washington sta tentando di trovare una sua personalità che si distacchi da Trump. E ovviamente si deve distaccare da quello che era l'Erdogan di Trump. Infatti Erdogan si è trasformato, si è adattato.
Si trasforma sempre. I leader pragmatici si ritrasformano sempre, ogni giorno.
Zelig più che Erdogan. E un po' tutti però si sono accodati, tutti gli europei si sono un po' accodati, tranne si sono accodati perché hanno paura che con l'estate arrivino i migranti e faccia di nuovo il solito scherzo.
Anche Draghi nel suo intervento in aula comunque ha detto: ho sentito il presidente Erdogan, gliene ha detto due, però bisogna costruire un rapporto positivo, costruttivo, tenendo in considerazione soprattutto il legame a base degli immigrati che abbiamo con la Turchia. Cioè, quindi ha fatto 30 secondi di discorso ieri o l'altro ieri, ma anche lui, appunto, esattamente come hai detto tu, ha seguito la famosa linea perversa della burocrazia inesistente.
L'unico che se ne tiene fuori è Macron, che continua a martellare Erdogan.
Stavolta del petrolio sotto il naso.
È un po' tanta, sì. Questa volta dice che cerca di infiltrarsi nelle elezioni, nelle prossime elezioni francesi, pensando alle comunità islamiche sul territorio francese, perché è un po' quello la punta di diamante dell'islamismo erdoganiano, che ha penetrato il territorio francese con queste varie comunità molto, molto chiuse, che però costituiscono una sorta di mini comunità all'interno di quella della comunità francese, e che si contrappone sostanzialmente alla cultura francese. I francesi a questo ci tengono molto, alla différence, dicevano una volta, e quindi stanno addirittura facendo una legge, un tentativo di legiferare in questo senso per contenere le varie comunità, soprattutto turche, sul territorio.
Macron ufficialmente ha lanciato la campagna elettorale, quindi.
Esatto.
E come tutti
in sintesi era questo.
Esatto. Come tutti i politici incapaci europei, ha deciso di dare addosso al negro invece che trovare una soluzione alla crisi economica, alla crisi sanitaria che non si riesce a risolvere. L'altro giorno stavo facendo questa riflessione: il continente più ricco del mondo, più piccolo del mondo, con il maggior numero di mezzi di produzione
e di vaccinati
e non ha un suo vaccino, e gli altri invece, tutti sfigati che abbiamo preso per il culo, compreso la Russia, eccetera, saranno discutibili i loro vaccini, ma comunque dall'India alla Cina, dalla Russia a Cuba, sono stati in grado di produrre il loro vaccino, e qua invece noi abbiamo deciso di riempire di nuovo le tasche delle multinazionali, utilizzando facendo magari un'analisi un po' banale, però veramente il continente più piccolo e più ricco del mondo non riesce a affrontare questa crisi.
Con questo sberleffo di ieri anche ad Anagni, di cui non abbiamo parlato, ma lo schiaffo di Anagni che torna all'inizio del 300, era l'altro episodio di Anagni, quello con Bonifacio VIII, protagonista appunto di uno sberleffo fatto dai francesi, in quel caso, di nuovo i francesi. L'ho già detto prima che non c'eri, fai un po' il globetrotter questa settimana tra radio e TV, perché è successo di tutto praticamente nella mente contorta di Erdogan.
Già. Allora, cosa è successo? In realtà avevamo, come sempre facciamo in questa trasmissione, anticipato alcune cose.
Sì, certo.
Sì. Aspettiamo la visita della polizia politica presto. E, praticamente in questi ultimi 8 giorni è successo di tutto. Tutto è iniziato con l'operazione giuridica che è stata portata avanti, poi si è conclusa nei confronti di un parlamentare, Omer Farouk Kergarlod si chiama, un parlamentare appartenente al Partito Democratico dei Popoli, che sarebbe, come diciamo sempre, il secondo partito dell'opposizione in Turchia. Omer Farouk Kergarlod aveva incassato 90.000 voti, quindi non è un parlamentare semplice, piccolo, è un medico, un famoso attivista che denuncia in continuazione la tortura nei centri penitenziari in Turchia, il maltrattamento nei confronti dei minori in diverse carceri in Turchia, ed è anche uno dei personaggi più illustri, più importanti della storia contemporanea, che hanno messo le basi del dialogo tra la guerriglia PKK e lo Stato. E niente, è stata aperta un processo nei suoi confronti, e la magistratura aveva chiesto che gli venisse tolta l'immunità parlamentare, e la commissione che analizzava la richiesta in una velocità incredibile ha deciso di privare Gergerlol del seggio e sospenderlo e espellerlo dall'aula. In pochi giorni hanno agito così.
Molto
efficienza, sì. Gergerlol aveva appena fatto il ricorso presso la Corte Costituzionale, non hanno aspettato l'esito. Ovviamente sottolineiamo che esiste un processo, ma non è concluso. Quindi il principio, cosa dice? Quelle che ci insegnano nella prima lezione di laurea in giurisprudenza: fino alla prova contraria siamo tutti innocenti, no? Invece per la magistratura turca e per il Parlamento, per la commissione d'inchiesta, perché nel Parlamento ci sono tanti parlamentari contrari a questa posizione, non funziona così. Quindi lui è totalmente colpevole e deve essere sospeso. Non ha mollato, è rimasto dentro il Parlamento, ha fatto una sorta di resistenza pacifica ferma. Al quinto giorno, alle 6:45 di mattina, Gergerlod è un credente praticante, si stava preparando in bagno, si stava lavando per fare la preghiera di prima mattina. La polizia in borghese entra dentro il Parlamento e lo prende di peso, lo porta via senza scarpe, senza vestiti quasi, eccetera. Le riprese sono abbastanza tristi, ed è un personaggio molto pacato, molto silenzioso, non ha resistito, però era molto triste, e l'hanno preso in detenzione provvisoria. Poche ore dopo l'hanno rilasciato. Il giorno dopo c'era Nowruz, la festa di primavera, e gli è stato impedito il diritto di entrare in piazza Ahmed a Diyarbakır a festeggiare Nowruz. Quindi gli stanno creando questa aria da morte civile, praticamente lo stanno emarginando in tutti i sensi. Ripeto che un parlamentare che rappresenta 90.000 voti appartiene a un partito che ha incassato 6 milioni di voti, quindi non è, al di là dell'enorme lavoro che ha fatto, anche in numeri, se vogliamo analizzare solo i numeri, parlano molto apertamente. Quindi è ancora e viene da un percorso molto conservatore, è un parlamentare dell'opposizione di sinistra, ma un praticante, un credente, ha un suo linguaggio quando fa dei comizi politici, ha un suo linguaggio pieno di riferimento al Corano, quindi è un po' forse è un personaggio che attira più incazzatura, no? Perché alla fine, in teoria, ufficialmente abbiamo al governo in Turchia un partito che si definisce fondamentalmente conservatore, no? Un po' come Islam Politik, no? E quindi quando uno che li assomiglia parla diversamente, questo ovviamente accende un falò. Questa è stata la prima notizia in questi giorni.
Sembra molto importante la simbologia nella politica turca, cioè anche il Nowroz è importantissimo soprattutto per i curdi, ma un po' in generale per la cultura turca, e impedire l'ingresso in piazza in quell'occasione è proprio un segnale, un simbolo forte, come ci sono molti altri. Abbiamo trovato nel nostro percorso della rubrica un sacco di altri simboli su cui si fonda la prassi politica.
Sì, sono dei colpi bassi secondo me l'obiettivo è di portare gli emarginati a uno stato depresso molto, molto forte. Per quello io non mi faccio problemi quando pronuncio la definizione morte civile, perché in pochi giorni ho raccontato una storia che si è svolta in 2 giorni. In 2 giorni un parlamentare si trova con l'impossibilità di praticare un diritto civile, no? Cioè un diritto da qualsiasi cittadino, da parlamentare arrivi a non contare niente.
Annichilito.
Esatto, questo è un comportamento da grandi vigliacchi, però un po' è la scelta politica del governo attuale.
Non sono riusciti a dargli del terrorista, però.
No, lui è accusato di attività terroristica, senz'altro. Se vogliamo entrare un attimo nel dettaglio, la prova che è l'unica prova, c'è solo una prova tra le carte, è il fatto che lui 3 anni fa abbia ripostato sul suo account ufficiale personale Twitter una notizia scritta, pubblicata da una testata giornalistica di grande prestigio, tra l'altro, in Turchia. Quindi ritwittato, un po' quelle che facciamo
abitualmente
tutti miliardi di volte al giorno. Quindi è chiaro che
questo,
tu un po' meno, io sì. È chiaro che questo è un processo puramente politico, nessuno ci può raccontare qualcos'altro. Passando a un'altra notizia, il giorno dopo il capo procuratore della Cassazione decide di presentare le carte alla Corte Costituzionale per chiedere definitivamente la chiusura del Partito Democratico dei Popoli, il secondo partito dell'opposizione, ricordiamo, che rappresenta più di 60 parlamentari nel Parlamento nazionale, ed è uscito con questo risultato abbastanza forte nell'ultima tornata elettorale del 2018, e la sua posizione è stata determinante anche nelle elezioni del 2019, elezioni amministrative che si sono concluse con la vittoria dopo anni delle opposizioni. In certe città l'HDP non si è presentato, quindi ha indirizzato il suo elettorato a votare i candidati dell'opposizione. In certi casi, molto palesemente, come la dichiarazione dell'ex co-presidente Selahattin Demirtas in carcere, ha fatto proprio degli appelli all'elettorato perché votasse per i candidati dell'opposizione. Quindi un partito che è molto determinante. Il capo procuratore della Cassazione chiede appunto la chiusura definitiva del partito, e la cosa ancora più triste è che chiede che per 628 membri appartenenti a questo partito siano privati dai diritti politici per i prossimi 5 anni, quindi non possono votare, non possono essere eletti, non possono fondare un partito, non possono iscriversi in un partito. Tra le persone, tra queste 628 persone, ci sono pure 2 vecchie deputate dello stesso partito che sono morte, non vivono, non esistono, no? Esistono da qualche altra parte, ma sulla faccia della terra no. Anche per loro è richiesta questa, cioè, anche per loro il capo procuratore della Cassazione chiede che i diritti politici siano privati.
Ma perché non se n'è accorto? Perché
ma vai a capire, qua può essere veramente una cattiveria, può essere anche ormai possiamo essere veramente di fronte al fatto che la magistratura non esiste, cioè magari qualcuno che sta dietro alle quinte, che scrive, copia e incolla, sì. Poi vabbè, da anni che vediamo nei maxi processi politici in Turchia i giudici che si addormentano sull'altare, oppure nominano con nomi sbagliati gli imputati, fanno riferimento ad altri processi, proprio ai magistrati, ai giudici arrivano le carte proprio non li preparano.
Ma è da iperlavoro.
Assolutamente, loro mettono il timbro, decidono quello che gli si chiede di decidere e loro eseguono. Ma nei maxi processi di Ergano con Baglioso, Oda TV, KJK, sto parlando del 2003, 2005, 2007, quindi anni fa, e abbiamo assistito alle stesse scene. E le vittime dell'epoca adesso sono gli aggressori di oggi, magari dopodomani saranno anche salvatori. E questa è la cosa interessante. E tra l'altro, tra le carte per la chiusura del Partito Democratico dei Popoli ci sono anche, come prove, processi già conclusi anni fa in cui gli imputati risultano assolti anche. Quindi è contro ogni tipo di principio della giurisprudenza. Oppure ci sono riferimenti legati ai processi su Figani e Shildà, oppure Selahattin Demirtas, che sono gli ex co-presidenti della stessa partita. Quindi hanno fatto una mucchiata, tipo sono 328 pagine, giusto per creare caos, terrore, paura e in qualche maniera per trovare anche una piccola base per portare avanti il loro progetto politico. Sì. Questa è la seconda notizia. Nonostante quello, la piazza ha risposto in una maniera incredibile nella città di Ahmed, ma non soltanto, in diverse città, anche a Istanbul, le piazze sono riempite e alla festa di primavera Navruz, manifestazione organizzata dal Partito Democratico dei Popoli, così anche in piazza il partito è riuscito a dare una risposta molto adeguata, facendo vedere che il popolo sostiene ancora il partito e esiste veramente un sostegno popolare per questa formazione politica che appunto risulterebbe il secondo partito dell'opposizione in Turchia. Nel mentre, la terza notizia è che con un decreto emesso dal Presidente della Repubblica la Turchia ha deciso, anzi forse il mister ha deciso di uscire fuori dalla Convenzione di Istanbul. La Convenzione di Istanbul è
che sembra un ossimoro, cioè
molto triste.
Convenzione di Istanbul triste. Ed esci da Istanbul.
Esatto. E la convenzione è stata firmata nel 2011 nella città di Istanbul. Il primo firmatario era la Turchia. L'anno dopo, con la velocità della luce, nel 2012 il Parlamento ha approvato questa firma. In parecchi paesi ci sono stati 4-5 anni di attesa, 47 sono firmatari in tutto il mondo. Oppure alcuni paesi importanti come la Gran Bretagna, Repubblica Ceca non hanno firmato, la Polonia e l'Ungheria hanno deciso di uscire qualche mese fa, ci ricordiamocelo. Oppure la Bulgaria, la Corte Costituzionale della Bulgaria ha deciso che questa convenzione sia incostituzionale, quindi non l'ha mai approvata. La Turchia invece nel 2012 aveva firmato. Ovviamente è una convenzione vincolante, una delle poche convenzioni vincolanti nel mondo, e che dovrebbero impegnarsi i paesi firmatari e di fare eventuali cambiamenti tra le loro leggi interne per strutturare un percorso adeguato, forte, nella lotta contro la violenza sulle donne, okay? Ma non soltanto, anche per tutelare i diritti delle persone LGBTQI, eccetera. E niente, in realtà sono mesi che c'è un lavoro di spin doctoring, che c'è un linciaggio mediatico, c'è uno screditamento nei confronti di questa convenzione. I giornali fondamentalisti ne parlano male, i parlamentari del partito al governo ogni tanto escono fuori dicendo la convenzione non serve per fermare i femminicidi, noi ci impegniamo, addirittura sono venute fuori delle dichiarazioni abbastanza ridicole, tipo le donne appartenenti al partito al governo hanno detto, le parlamentari, diverse volte in aula, che prima dell'arrivo al potere di Erdogan in Turchia la donna non cantava niente. E la violenza nei confronti della donna diminuita evidentemente. Tuttavia è il contrario, solo l'anno scorso, solo per parlare del femminicidio e la violenza sulle donne, è un discorso molto più profondo, senz'altro, solo l'anno scorso 290 donne sono state assassinate, più di 500 casi di violenza documentata, per non parlare delle molestie oppure violenza psicologica, economica.
Solo nei primi 3 mesi sono 82.
Esatto. E le donne hanno risposto in modo di nuovo determinato in piazza, ci sono state manifestazioni dappertutto, la polizia ovviamente ha preso parecchie donne in detenzione provvisoria, da 3 notti a Istanbul dopo il coprifuoco, alcune scendono per le strade con megafono, alcune si affacciano dalle finestre, dai balconi, fanno rumore. Oggi e ieri ci sono due manifestazioni, ieri c'è stata in quattro quartieri a Istanbul, oggi ci sarà una grande ad Ankara, quindi l'intenzione è quella di non mollare, poi vedremo cosa accadrà.
Prego. Una domanda che mi era sorta, che forse ti avevo anche formulato i giorni scorsi quando ci siamo incrociati, qual è la percentuale di voto femminile che va a Erdogan?
Guarda, io ho cercato questo dato, non l'ho trovato, ma se vogliamo parlare di un risultato interessante in termini di sondaggi, nel mese di agosto un'azienda privata fa un sondaggio coinvolgendo più di 120.000 donne, interviste fatte di persona oppure telefonicamente, il 76% dice che la Convenzione di Istanbul è sacrosanto. Cioè, questo secondo me è un dato importante. Certo, i sondaggi, soprattutto nei paesi mediterranei, sono da prendere con le pinze, perché cambiano i pareri ogni giorno. Però è molto forte, tra l'altro nel mese di agosto, qualche mese fa praticamente, neanche un anno.
E se ne stava già parlando in qualche modo?
Da mesi. Questo sondaggio è stato fatto a proposito, sì. E questa è la situazione praticamente, e ovviamente è anticostituzionale anche qua quello che è successo, perché la convenzione approvata dal Parlamento nel 2012 non può essere annullata con un decreto emesso dal Presidente della Repubblica, deve essere lo stesso Parlamento ad annullare una cosa del genere, e quindi adesso c'è il ricorso alla Cassazione eccetera eccetera, quindi mentre c'è un percorso politico, scusate, giuridico, c'è anche un percorso politico, ossia le piazze sono piene.
Oltretutto sono ancora piene per Bouazizi.
Esatto. E in effetti anche le proteste universitarie degli ultimi mesi
sono collegate
in qualche maniera, anche perché lì, come abbiamo detto in queste frequenze, per via di una mostra in cui c'era un'illustrazione su questo luogo sacro per l'Islam, in questa illustrazione hanno anche appiccicato due bandiere, la bandiera arcobaleno e la bandiera del movimento trans, e per questo per esempio è stato lanciato un linciaggio mediatico politico nei confronti dei ragazzi e delle ragazze LGBTQ che sono scese in piazza per protestare contro la nomina del rettore il 1° gennaio. Quindi anche in quel caso lì l'omotransfobia istituzionalizzata è venuta fuori, e i ragazzi, come abbiamo detto nell'ultima puntata in queste frequenze, i ragazzi sono stati interrogati in aula dal giudice per via della loro scelta e del loro orientamento, della loro identità sessuale.
Ma infatti il pretesto è proprio quello, esatto, che il minare l'unità della famiglia e spingere verso la malattia omosessuale.
In effetti un cittadino fa una richiesta ufficiale il giorno dopo la decisione del Presidente della Repubblica e dice: perché avete deciso di uscire? E l'ufficio per l'informazione tipo URPO, no, del Presidente della Repubblica è obbligato a rispondere a queste domande. E c'è proprio la lettera, la risposta ufficiale sul sito del Presidente della Repubblica, della Presidenza della Repubblica, che dice: la Convenzione di Istanbul è stata interpretata in modo errato da alcune parti di questa società con l'intento di legittimare la cultura omosessuale che va contro le basi, i principi della famiglia turca. Quindi è chiaro che la decisione è stata fortemente omotransfobica.
Certo. E rimaneva ancora una notizia che è quella dell'ennesimo governatore della Banca di Turchia, che è stato defenestrato, sì, solo perché cambia.
Non gliene va bene uno, andiamo noi a dirigere la banca centrale. Quarta volta in 20 mesi. E ogni volta che cambia, tra l'altro, la lira turca si svaluta, scende, e poi ovviamente qualcuno forse sapeva questa notizia, ha comprato un sacco di moneta straniera, poi rivenduta, ma ci sono delle speculazioni che avvengono ovviamente, se tu cambi quattro volte il presidente della banca centrale in 20 mesi, speculazioni ci sono, di brutto. Sì, anche questo non è andato bene, e gli interessi prefissati dalla banca centrale e gli interessi, il range di interessi permessi per le banche sono saliti, e quindi è più conveniente mettere i soldi in una banca in Turchia, ricavare gli interessi, che investire, per aprire una fabbrica oppure aprire nuovi posti di lavoro in Turchia. Questa è la cultura finanziaria di speculazione di cui soffre il mondo da parecchi anni, ma la Turchia adesso sta tornando su quella linea nettamente, sì.
Vabbè, anche qui è iniziata la campagna elettorale.
La campagna elettorale non finisce mai in Turchia, perché qualcuno non vuole mai perdere il potere. Questa è la malattia storica dei maschi, purtroppo. Allora, il caffè turco di nuovo, anche stavolta salto perché non sono riuscito a tirare fuori niente, ma oggi una data importante: 25 marzo 1951 veniva costruita a Istanbul la sinagoga più grande del paese, Neve Shalom si chiama, nel quartiere di Beyoğlu, nel vecchio Bisanzio a Istanbul. E è una sinagoga con uno stile architettonico ispirato a tante altre sinagoghe costruite dagli architetti safarditi. Il 25 marzo 51 Elio Ventura e Bernard Motola sono due architetti safarditi che sono nati e cresciuti in Turchia, ebrei che purtroppo non ci sono più, hanno costruito questa sinagoga, la più grande della Turchia, che
anche perché se l'hanno costruita 70 anni fa, qualche annetto ce l'avrebbero se fossero ancora vivi.
Sì, esatto, qualche annetto, sì. Un po' vecchietti sarebbero, sì. E nell'86, nel 92 e l'ultima volta purtroppo nel 2003 ha subito tre attentati terroristici questa sinagoga. E tra l'altro quella del 2003 è stato così forte che, a mio parere, quella che ha spinto la comunità torinese a decidere di piazzare un presidio permanente della polizia davanti alla sinagoga di Torino in piazza Primo Levi, sì. E quindi a livello architettonico è un posto spettacolare, Neve Shalom, la sinagoga più grande della Turchia, che si trova a Istanbul e veniva costruita proprio oggi, 25 marzo 1951. Io con questo concluderei.
Va bene, direi che
abbiamo sforato
un pochino, ma vabbè. Oggi tanto non c'è ECA, quindi
allora si parla della Cina e della Turchia fino a stasera.
Certo.
Grazie, ciao, buona giornata a tutte e tutti.
Ciao.